conformemente al nostro cammino, che ci ha consentito di scrutare alcuni testi tratti dalle quattro principali aree dell'Antico Testamento, dalle quattro aree dell'Antico Testamento, le grandi figure del Pentateuco, Sara e Rebecca. Poi abbiamo considerato alcune altre fisionomie degli storici, i testi storici, Esther, Giuditta, Rahab. Poi abbiamo considerato alcuni testi dei profeti, soprattutto la madre Sion, Isaia. Ora resta l'ultima parte, i sapienziali. E oggi non abbiamo una categoria specifica, le vedove, le spose, le madri. È un po' onnicomprensiva la lettura del testo di Proverbi 31, 10-31. Potremmo dire il modello, il titolo, la qualifica da attribuire a questa donna sarebbe quella di maresciallo, di militare, è un comandante. Allora è un testo che conosciamo, lo leggiamo spesso nella liturgia, ce l'avete davanti, vero?
Sì.
Proverbi 31, 10-31. Sor Daniela, vuole proclamarlo? Ce l'ha? No. L'unica a cui non c'è niente. Va bene, sentiamo.
Una donna perfetta, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Essa gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. Ella è simile alle navi di un mercante, fa venire da lontano le provviste. Si alza quando ancora è notte e prepara il cibo alla sua famiglia e dà ordini alle sue domestiche. Pensa ad un campo e lo compra, e con il frutto delle sue mani pianta una vigna. Si cinge con energia i fianchi e spiega la forza delle sue braccia. È soddisfatta perché il suo traffico va bene. Neppure di notte si spegne la sua lucerna. Stende la sua mano alla canocchia e mena il fuso con le dita. Apre le sue mani al misero, stende la mano al povero. Non teme la neve per la sua famiglia, perché tutti i suoi di casa hanno doppia veste. Si fa delle coperte di lino e di porpora, sono le sue vesti. Suo marito è stimato alle porte della città, dove siede con gli anziani del paese. Confeziona tele di lino e le vende e fornisce cinture al mercante. Forza e decoro sono il suo vestito e se la ride nell'avvenire. Apre la bocca con saggezza e sulla sua lingua c'è dottrina di bontà. Sorveglia l'andamento della casa. Il pane che mangia non è frutto di pigrizia. I suoi figli sorgono a proclamarla beata e suo marito a farle l'elogio. Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti, ma tu le hai superate tutte. Fallace la grazia e vana la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Datele del frutto delle sue mani, ma le sue stesse opere la lodino alle porte della città.
Grazie. È un testo bellissimo che descrive la cosiddetta donna perfetta. Ma il primo punto che dobbiamo considerare è innanzitutto questo. Qui non si parla solo della donna. In forma femminile si parla della statura interiore ed esteriore di ogni credente. Primo punto. Secondo punto, l'autore sacro che fa uso di un linguaggio proprio del suo genere, quello della sapienza, adopera due registri, uno concreto, letterale, il dato che troviamo, le dimensioni oggettive, quello che fa questa donna, lavora, si adopera, parla, impianta, usa gli strumenti femminili, pensa alle domestiche, la dimensione letterale. E poi il secondo registro, quello simbolico. Cosa vuol dire attraverso questa descrizione dettagliata di un lavoro oggettivo, da un punto di vista etico, morale, spirituale, l'autore? Quindi dobbiamo tener conto di questi due registri ben definiti. Il piano simbolico non toglie nulla al livello base del poema. Un livello base, alla prima lettura, uno capisce che qui c'è la esaltazione entusiastica per le qualità della donna, che è descritta come il centro della famiglia, della casa. Nella casa, questa persona, con le azioni che mette in atto, deve tradurre il timor di Dio. Che significa timor di Dio? Eccolo qua. Nella quotidianità dei suoi impegni lo mostra, vivendo di fede. Quando uno legge attentamente il testo, si accorge che l'autore sacro non ha in mente il dualismo che abbiamo noi. Lavoro, tempo libero. Libertà, schiavitù. Anima e corpo. Marta e Maria. E Marta e Maria non ci sono nel Vangelo come le intendiamo noi, ma abbiamo già riflettuto l'anno scorso. Non c'è un dualismo, c'è una unità di vita. Non c'è frattura tra lavoro intellettuale e lavoro manuale. Non siamo qui nell'antica Grecia, dove il lavoro era svolto dagli schiavi. Piuttosto, l'autore sacro proviene dalla tradizione biblica, nella quale il primo testo definisce che il lavoro appartiene ai progenitori ed è consegnato da Dio in un contesto drammatico, ma è una consegna dell'Onnipotente ed è per tutti. Qualifica la dimensione antropologica maschile e femminile, non gli schiavi e i padroni. Quando andate a Monreale, che è una città diocesana in Sicilia, trovate la cattedrale più bella del mondo, perché è realizzata in tempo medievale da artisti latini, da artisti che venivano dal mondo arabo e soprattutto da mosaicisti bizantini, un connubio di culture realizzato alla corte dei Normanni in Sicilia, che volevano costruire la loro chiesa sepolcrale, ma ne venne una meraviglia teologica della lettura della scrittura del Medioevo. E nei vari pannelli che descrivono l'area sacra centrale troviamo la Genesi, descritta minutamente, non tutti i testi, soprattutto la parte iniziale di Genesi, e poi c'è il pannello della caduta dei progenitori e di quello che venne dopo. Allora c'è il solito Adamo ed Eva, il serpente, la condanna di Dio e poi il primo lavoro. Come avviene questo lavoro? Tutti e due i progenitori sono al lavoro. L'uno zappa e l'altro ha la conocchia. Sta filando. Però entrambi sono con le spalle, l'uno contro l'altro. Non riescono più a parlarsi. La vera condanna, dice il teologo artista del Medioevo, non è quella di lavorare. Il vero frutto del peccato originale è aver perso il dialogo, la comunicazione, l'intimità. Il dialogo in qualche modo è assente, per cui per questo il lavoro è segno di attribuzione della pena, non in se stesso, ma perché in esso non c'è più la collaborazione, i due non si parlano più. E poi se uno legge attentamente il complesso musivo, si accorge che Eva con la conocchia corrisponde nella sponda opposta della cattedrale, ma lontana, nell'arco principale, corrisponde a un'altra donna che ha la conocchia in mano e che è la Vergine Santa. Al momento della colta, al momento dell'annunciazione, il lavoro che è privato del dialogo, secondo la chiave femminile, viene riscattato dalla Vergine Maria, che si trova nella stessa posizione di Eva, con la conocchia e il fuso in mano, però lei sì che sta parlando, è in dialogo, è venuto Dio a riscattare quel silenzio sepolcrale tra l'uomo e la donna, donando l'annunzio più grande della storia della salvezza. Questo è un invito alla madre a organizzare una discesa verso Monreale. Non si può morire senza aver visto Monreale, perché è un monumento della teologia medievale, della lettura tipologica della scrittura e della realizzazione di un monumento con criteri artistici in un tempo in cui la gente cercava di vivere serenamente, anche se con culture e lingue differenti. È un modello riuscito di una collaborazione pluriculturale e ancora è integro, lo hanno modificato nei secoli in qualche modo, i mosaici sono stati restaurati, ma è una meraviglia perché la cattedrale è tutta realizzata a mosaico dal basso fino al basso, eccetto la parte che corrisponde alle persone dove c'è il marmo, tutto il resto è decorato, non parliamo dell'area presbiterale. Punto. Il lavoro dunque non è disprezzato nell'ambito biblico, soprattutto nel nostro testo. Non c'è il lavoro della donna schiava a casa del marito che fuma all'osteria e beve il vino. Non c'è tra questo. La donna del libro dei Proverbi è una donna quindi impegnata più che preoccupata. E la finale del poema, fallace la grazia e vana la bellezza, chiude additando una bellezza interiore, cadenzata, caratterizzata dal timore di Dio. Perché il timore di Dio va con la bellezza? Perché la bellezza naturale sfiorisce, quella interiore determinata dal timore di Dio resta integra, non ci sono rughe, non c'è decadimento. Allora dobbiamo intendere questo testo a partire dal contesto in cui è nato, altrimenti ne travisiamo il senso. Anzitutto non è la lode di una donna che sgobba dalla mattina alla sera e lascia esente il marito dai lavori più manuali. Non c'è qui maschilismo o femminismo. Il testo va scrutato in profondità e anzitutto lascia emergere la qualità di questo poema come chiave conclusiva di tutto il libro. Come si può capire il contenuto dell'esaltazione di questa donna? Tenendo conto che siamo al capitolo 31 del libro di Proverbi. E il capitolo successivo non c'è, perché questo è l'ultimo. Dunque, l'autore sacro, che ha disseminato lungo il suo libro diversi modelli di persone sapienti e ha anche tratteggiato delle figure femminili al negativo dentro il libro, alla fine del testo pone questo elogio. Già da qui capiamo che questo testo, più che l'esaltazione del lavoro domestico, della brava massaia, vuole in profondità dirci: stiamo tirando le fila del discorso della sapienza. Chi è il vero sapiente? Come si fa a mettere in pratica tutti gli insegnamenti sul timore di Dio di cui questo libro è infarcito? Eccolo qua. La maniera di realizzarlo è come la donna che vive in questo modo, per cui questo modello non appartiene solo alle donne, ma appartiene a ogni credente. È come se l'autore sacro volesse dire: la sintesi di tutto quello che vi ho detto è apprendere a vivere secondo il genio femminile della persona saggia. La somma del comportamento sapiente è il versante femminile che tutti dovremmo avere. Il versante femminile dello scriba, dell'uomo versato nella conoscenza. Quindi, se non leggiamo il testo all'interno del suo contesto, rischiamo di far dire delle cose che non corrispondono alla sua mens e lo incaselliamo nelle nostre categorie. Per questo il primo punto da chiarire è l'interrogativo iniziale, versetto 10. Una donna perfetta, chi potrà trovarla? Sembra una domanda maliziosa, un interrogativo al quale corrisponderebbe solo una risposta negativa. Chi la può trovare? Posto in questi termini, significa nessuno. Invece, il punto è che l'interrogativo iniziale viene consegnato a colui che è il destinatario di questo libro. Se il libro dei Proverbi, i libri della Sapienza, sono nati a corte, nelle corti dei re, per istruire chi doveva entrare a servizio del re e doveva quindi apprendere un'arte, se nei testi della Sapienza troviamo le indicazioni per coloro che dovevano diventare uomini di cultura, gli scribi, gente di sapienza che sapeva leggere, scrivere e insegnare agli altri e doveva destreggiarsi nelle questioni mondane, ordinarie, la domanda finale per il destinatario è questa: e ora che tu hai imparato tutta questa sapienza, la vera sapienza è trovare la persona giusta della tua vita. Non so se riesco a spiegarlo. Tutte le nozioni che hai appreso, tutte le qualifiche, le competenze di cui ti ho parlato nel libro, non sono comparabili alla vera competenza che ora sta nel capire chi hai davanti. Gli altri ti giudicheranno non per le mansioni che il re ti affiderà, per la sapienza che avrai in testa, le massime che saprai pronunziare, ma per l'arte del discernimento, prima di tutto per sposarti. Chiaro, l'unica prospettiva era questa per tempo, il matrimonio non era come da noi oggi. Quindi adesso si capisce da qui se tutta l'arte che hai appreso si trasfonde nell'abilità di capire chi è la persona perfetta, nel non sbagliare bersaglio della tua vita, nell'aver colto in profondità la sapienza quella vera, che è il discernimento della gente capace. E allora regolati, non la bellezza, non la seduzione, non l'apparenza, ma una persona che sia colma di virtù, colma di timore di Dio. Quindi questo testo esprime un progetto di vita in cui il sapiente deve mostrare di possedere l'arte del retto discernimento. Se si deve sposare, deve sapere che la donna ha un ruolo fondamentale, consapevole, centrale nella vita della sua futura famiglia. Altro che maschilismo dei testi dell'Antico Testamento. Qui si sta dicendo: la vera riuscita della tua vita consiste nella moglie che cercherai. È lei che farà la differenza della tua esistenza. Se fosse stata una linea massista, non avrebbero mai scritto questo. Avrebbero detto: cercati una che sgobbi, una buona massaia e basta. Qui invece si sta dicendo: renditi conto che la qualità della tua famiglia e la profondità della tua sapienza dipende dalla tua moglie. Infatti, qui la donna compare come custode e garante del presente e del futuro. implicata nella vita familiare e nella educazione familiare. Certo, chi scrive probabilmente ha in mente le grandi eroine della storia di Israele: Tamar, la nuora di Giuda, il figlio di Giacobbe, la quale fu mandata dal suocero perché era morto il marito, e siccome non aveva figli e il suocero Giuda, il figlio di Giacobbe, non voleva darle il terzo figlio, che era ancora bambino, la rimandò a casa sua, vedova e povera. E lei, come dovette risolvere la questione, si finse una donna di strada, acchiappò il suocero fingendo, e da lui ebbe un figlio. E quando tutti dissero: come mai questa è incinta, chi è stato? Ecco qua il pegno, l'uomo a cui appartiene questo pegno è il suo papà. E chi era? Suo suocero. E ha detto: questo è ragionevole, tu sei stata più ragionevole di me. Tamar è entrata nella genealogia di Gesù, un atto indecente che comunque. Abigail, una donna che va incontro a Davide portando tutte le provviste perché il suo marito ha offeso Davide, e Davide ha deciso di sterminare la famiglia. La donna è intelligente, prima che il re mandi gli emissari per uccidere, porta una carovana di cibo per Davide e i suoi uomini, entra nelle sue grazie, intanto il marito muore di paura e diventa la moglie di Davide. Esther, lo sappiamo, Ruth, lo sappiamo, Giuditta, lo sappiamo, non parliamo di Giaele, la quale aveva avuto il capo dell'esercito nella sua tenda, ha detto: dammi un po' di acqua, sto scappando, sto perdendo in guerra. Si entra, non ti preoccupare, ti do il latte invece dell'acqua. Gli fece bere il latte, poi gli fece addormentare, prese il picchetto e glielo pizzò in testa, fin quando non passò dalla tempia alla tempia. E poi quando vennero i giudei, dove è il nostro amico? Eccolo qua, Giaele. Quando vedete una donna rappresentata con un picchetto, è Giaele. E così anche Deborah. Bisognava vivere e soprattutto sopravvivere nei momenti difficili. L'autore sacro non presenta statuine belline di gente inconsistente, donne muscolose, marescialli, gente che ha saputo dare svolte nella storia di Israele. Erano gli uomini che si mangiavano l'aria, ma erano le donne che decidevano. Se uno legge tutti i testi, soprattutto i testi storici, si accorge che al momento opportuno è sempre una donna. Il figlio di Gedeone, nel tempo dei giudici, si fa re, nessuno lo vuole, solo gli abitanti della sua città. Allora si ringrazia, distrugge tutti i suoi fratelli, diventa il primo re, ma nessuno lo vuole, nessuno però ha il coraggio di ucciderlo, tutti si ribellano. Chi ci riesce? Mentre sta assediando una torre che deve entrare a prendere la gente nascosta nella torre, una donna di sottetti da sopra la torre prende una macina, una donna prende una pietra da macina di Murillo e gliela getta, e quello muore. Chi ha salvato Israele? Una donna. Ed è sempre così. Quindi gli uomini hanno le armi, le donne hanno l'intelligenza. Quindi chi scrive nel libro dei Proverbi vuole dire: vedete, la nostra storia è infarcita, piena di gente, di donne che hanno saputo guidare, capire il momento cruciale della nostra storia. Allora, quelle eroine così giganti della storia della salvezza, in punti cruciali, svolte epocali, ora vanno declinate nella vita di ogni giorno. Proverbi 31 vuole dire: non tutti i giorni sono gloriosi, tutti i giorni sono epocali, non ogni momento si combatte. Ecco, la grandezza di quelle donne ora è trasfusa nella vita domestica. Come apparirebbe Abigail, Ruth, Giuditta, Esther, Tamar nella vita di ogni giorno? Così. Come farebbe? In questo modo. Loro sono scomparse, ma farebbero in questo modo. Ecco. Allora, questa donna è la donna coraggiosa, forte, ma nel suo progetto non ha soltanto un'efficienza scontata, fa tante cose. Essa, versetto 26, anche qui questo sconferma tutte le linee di maschilismo assoluto, apre la bocca con saggezza. Era scandaloso dire una cosa del genere. Anche San Paolo, in un contesto diverso, dirà: non permetto alle donne di insegnare. Ricordate? Qui l'autore sacro, secoli prima di San Paolo, dice: questa donna apre la bocca con saggezza e sulla sua lingua c'è dottrina di bontà. Quindi non abbiamo l'efficientismo, il fare per fare, ma abbiamo una capacità di educare e di persuadere. L'educazione è il compito primario, lo svolge nei confronti della servitù, versetto 15, dà ordini alle sue domestiche, nei confronti dei figli, del marito e così via. Quindi abbiamo una donna perfetta, eccola qua. La donna perfetta, l'aggettivo lo troviamo nel versetto 10, in apertura del testo, e anche alla fine del testo. Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti, versetto 29, letteralmente quella eccellente è lo stesso aggettivo di perfetta dell'apertura del versetto 10. Apertura e chiusura sono lo stesso aggettivo, perfetto, perfetto. Che cos'è questa perfezione, questa eccellenza? Trasfondere, tradurre nella dimensione quotidiana la forza delle grandi donne di Israele. Trasformare l'eroicità in virtù quotidiana. Quello che diremo noi con il nostro linguaggio, vivere l'ordinario in maniera straordinaria. La fedeltà a un progetto di vita, una fedeltà che si dipana giorno per giorno, nel tempo. Dunque, non abbiamo una devota ridotta, una bellezza di scarsa durata, una donna d'azione, ma abbiamo la realizzazione di un comportamento improntato al timore di Dio e alla saggezza. Questo timore di Dio ha anche un'altra caratteristica. È una virtù con cui questo soggetto rimane sempre attivo. L'attività qui è legata a diversi elementi. Versetto 13. Sa contrarre e lavorare secondo un piano. Versetto 14. Sa persino importare i beni. 15. Si alza presto e provvede alla servitù. Versetto 16. Cerca terreni, compra e pianta. Chi apparteneva a quel contesto sociale, quando leggeva questo testo, rimaneva allibito, perché le donne a quel tempo in Israele non avevano questa grande dignità e presso i popoli pagani erano semplicemente delle figuranti negli harem di questi sovrani sovrazzanti che erano le donne. Quindi questo è un testo coraggioso. Dice addirittura che il fare di questa donna è legato all'acquisto, alla vendita, all'importo, agli ordini da dare e anche al piantare nel terreno. Quindi è un lavoro specifico che noi diremo maschile, ma che invece è il lavoro del saggio, che ha un programma di vita. In altri termini, l'autore sacro vuole dire: la persona saggia è come una donna ordinata, e la donna che ha un programma di vita, il credente che ha un programma di vita, non è che il riflesso riuscito, compiuto, della mano creatrice di Dio. Dio ha avuto un programma nella creazione. Quando tu hai un programma di vita, vita, quando non vivi a vanvera, ma sai ogni giorno corrispondere al progetto dell'Onnipotente, tu non fai che estendere le azioni della sua mano creatrice. Dio prima ha creato gli elementi immobili, poi ha creato gli elementi mobili, poi ha separato, poi ha messo i viventi, poi ha creato l'umano, poi ha dato il cibo, l'ordine. Questa donna riflette nella realtà concreta questo ordine preciso della creazione. La persona saggia, la cui virtù è esaltata in forma femminile, è il compimento di quanto Dio aveva voluto imprimere nella creazione. Quel sesto giorno continua nella tua vita. Tu sei collaboratore di Dio. Anche se nessuno lo vede, lo sa, nell'ordine della tua giornata, in questa disciplina interiore, è il Signore che continua la sua bellezza creatrice e ti salva. Dunque, questo testo ci dice che nulla nella vita del saggio è casuale, nulla è insignificante, ma tutto è colto nella sua dimensione soprannaturale. Come diciamo noi questa bella preghiera della liturgia delle ore, credo nella Legna: Signore, benedici il nostro lavoro quotidiano e fa che serva al tuo disegno universale di salvezza. Ma se io sto stampando solo la pagina, che importa a Dio Onnipotente? Fa, oh Signore, che anche questo serva al tuo disegno universale di salvezza. Io non so come, lo sai tu, aiutami a lavorare per te, a prolungare la tua creazione nella mia esistenza ordinaria, scontata. E poi questa è una donna forte, perché è una donna anche economicamente di valore. Il marito può starsene tranquillo. Questa donna è forte anche secondo una sfumatura militare, perché il marito non ha bisogno di portarsi dei beni o dei bottini di guerra. Per questo dicevo che c'è una sfumatura marziale. È una donna che mette al sicuro chiunque sta con lei, al punto che pensa alla doppia veste pure per il tempo della neve, che in Israele non capitava quasi mai. È la donna che prevede i tempi rari, quindi chi sta con lei è al sicuro. Anche qui vedete una bella indicazione per la nostra riflessione. Se l'ascolto della parola di Dio, dovremmo chiederci, procura in noi questa fermezza d'animo che rende sicurezza agli altri. Se gli altri, stando con noi, si sentono voluti bene, solidi, sicuri, se siamo punti di riferimento per gli altri, senza superbia, orgoglio, manifestazioni di saggezze, se riusciamo a essere punti di riferimento negli smarrimenti, nei dubbi, nelle perplessità, nei tempi di crisi, gli altri, guardando a noi, riescono a trovare delle persone solide, o trovano fragilità, o trovano amiconi, o trovano perplessità pure in noi, dubbi. Da come viviamo, da come parliamo, da come vestiamo, da come agiamo, manifestiamo agli altri questa robustezza, questa fermezza interiore, dei punti solidi che non sono messi in discussione da nessuno. Vedete cosa vuol dire questo testo? Questa donna è non solo economicamente sicura, ma mette al sicuro pure gli altri con il suo fare, i suoi beni, mettendoli al sicuro anche se viene l'inverno. Stando con te io mi sento a casa. Si tratta di un'attitudine profondamente educativa, con cui la persona esercita quest'arte di insegnare con la vita, sapendo prevedere anche il futuro, prevedere nel senso mettendo al sicuro anche in caso di smarrimento e di pericoli. Non si vive cioè la giornata a come capita. So capire anche ciò che c'è dentro di te. Accuso prima i corpi, ti custodisco. E infine, questa persona che sa conoscere gli altri, che mette al sicuro, che educa, è una persona che sa vivere nella realtà concreta, ma sa anche addivenire ai bisogni degli altri. Oltre tutte le bellissime descrizioni su cui possiamo personalmente meditare, ognuno può ritrovarsi in un punto o in un altro, il centro della pericope, anche dal punto di vista testuale, si trova al versetto 20. Dopo aver detto che lavora, stende le sue mani, stende la sua mano alla conocchia, mena il fuso con le dita, prima che venga detto che non teme la neve per la sua famiglia, viene asserito, apre le sue mani al misero, stende la mano al povero. Lo potevano dire prima, lo potevano dire alla fine, lo hanno messo al centro. Questi sono testi che andavano proclamati, memorizzati, memoriamente, venivano pregati. Quindi anche chi scrive deve tener conto di chi legge, devono imparare facilmente un testo. Allora, il ritornello che va al centro deve in qualche modo mnemonicamente fissare la ripetitività, facilitare la memorizzazione. Cosa hanno messo al centro? La dimensione della carità. Questa donna attiva al 100% è una donna che non dimentica i poveri. È una donna che si fa in quattro per la famiglia, ma non dimentica coloro che sono svantaggiati. Quindi è una donna che non svolge la sua attività in maniera miope all'interno delle mura della sua famiglia. Non è una donna preoccupata di moltiplicare il suo vantaggio economico, i suoi beni. È una donna capace di condividere ciò che è suo, anche con chi sta fuori. Le stesse mani che si muovono alacremente dal mattino alla sera sono anche stese verso i poveri. Quindi, qui si capisce cosa significhi temere Dio, come è affermato di nuovo al versetto 30, in conclusione. Il timore di Dio è la carità. Timore di Dio è essere saggi, guidare la famiglia, avere un piano di vita, lavorare alacremente, sapere insegnare, essere punti di riferimento, ma il timore di Dio in forma speciale è vivere l'amore fraterno. Il testo lo dice non con la terminologia del Nuovo Testamento, ma così come può dirlo: apre le sue mani al misero, stende la mano al povero. Simbolo di una persona, quindi non solo una donna, ma tutti, che non si chiude in se stesso, ma sa guardare verso il fratello, vicino o lontano che sia. La fede di questa donna non si esprime in gesti rituali, ma si incarna in gesti di solidarietà. Appartiene a un modello familiare e societario propriamente israelitico, ove la legge di Mosè aveva previsto che non ci doveva essere un povero fra i tuoi fratelli. Nel Deuteronomio viene detto: porterai le primizie al tempio, avrai cura del forestiero, dell'orfano, della vedova. Nessuno tra i tuoi fratelli doveva essere povero. La legge del levirato: sposare una donna cui il marito era morto, o i 50 anni, o la legge del sabato, o il giubileo, o la restituzione dei campi. Avevano di mira questa equiparazione dei beni, di modo che ognuno avesse la propria dignità e potesse vivere della terra che Dio aveva dato a tutti. Ecco qui, la carità verso gli altri è questa possibilità di dare del proprio perché gli altri vivano dignitosamente. Quello che hai è del povero. San Luca, quando scriverà gli Atti degli Apostoli, dirà al capitolo 4, se non erro, e i credenti vendevano ciò che avevano, portavano il ricavato ai piedi degli apostoli e gli apostoli li davano a chi ne aveva bisogno, e tra di loro non c'era chi avesse necessità. San Luca dice quello che Mosè aveva previsto e la sapienza aveva additato ora si è realizzato nella nostra comunità. Il sogno di una società perfetta ora si è realizzato nella prima comunità del risorto. La gente vive talmente la carità che nessuno tra di noi si possa dire veramente povero, perché gli uni aiutiamo gli altri. Ricordate questo passaggio. La vera realtà fraterna si realizza dove c'è Gesù risorto e lo Spirito del Signore.